Ave Maria e benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa su Radio Monconsiglio. Cari ascoltatori, cari amici, riprendiamo il nostro cammino. Vi ricorderete che nelle ultime puntate abbiamo descritto la svolta costantiniana, cioè a partire dal 313 l'inizio di quella che è stata chiamata e viene tuttora a volte chiamata Chiesa Costantiniana, cioè l'inizio di una fede cristiana che dopo 3 secoli di persecuzioni, per la prima volta, è libera, diciamo, dal divieto di essere professata, riceve il diritto alla libertà di professione della fede e viene equiparata in un certo senso dall'editto di Milano agli altri culti. E quindi inizia una storia nuova, una storia diversa che darà grandissimi frutti, perché lentamente l'Occidente verrà conquistato, l'Europa verrà conquistata con grandi fatiche, con grandi lotte al cristianesimo, in un processo in un certo senso mai del tutto completato, perché la Chiesa estende con i suoi missionari, con i suoi monaci, molto gradatamente la fede alle regioni più periferiche, più esterne di quello che fu l'impero romano. Quindi c'è un processo secolare, ma di fatto è cambiata in modo radicale la natura della vita dei fedeli, che non sono più, o quantomeno non sono più costantemente esposti al rischio della persecuzione, dell'arresto e del martirio. E oggi ci dedichiamo, in questa mezz'ora, parliamo di cultura, ci dedichiamo a analizzare in generale la vita dei cristiani, dei primi cristiani, attorno appunto al passaggio fra terzo secolo e quarto secolo, quindi durante il quarto secolo. Vedremo che è un secolo ricco di insidie, di eresie, di attacchi al dogma, all'autorità della Chiesa, ma di fatto è una vita nuova, quella che si presenta per le comunità cristiane, e cercheremo di descriverla in generale, cioè andando per una volta non a parlare di santi o di grandi papi o grandi vescovi o martiri, ma di ogni cristiano, cioè vita comune dei cristiani a ridosso dell'editto di Milano e della libertà della Chiesa di professare pubblicamente il proprio culto. Ebbene, abbiamo innanzitutto degli obblighi che pendevano in capo ai cristiani dopo il battesimo. Non dimentichiamo che moltissimi battezzati erano adulti, erano più comuni evidentemente i battesimi di persone adulte che entravano in contatto con la comunità cristiana, si convertivano, ricevevano l'annunzio evangelico e chiedevano di ricevere appunto il battesimo. E dopo il battesimo, trattandosi appunto di adulti, che provenivano dal mondo pagano, evidentemente dal culto pagano, dalle abitudini, dagli usi pagani, vi era una grande severità nell'esigere l'abbandono di una lunga serie di mestieri ritenuti inopportuni, una serie di una quarantina di professioni che non erano ritenute compatibili con la fede cristiana. Quindi la persona veniva istruita, veniva formata e veniva resa edotta del fatto che se per caso da pagano svolgeva una professione impropria, ad esempio avente a che fare col circo, con gli spettacoli o con altre cose potenzialmente nemiche della morale cristiana, occorreva che lasciasse questi mestieri non degni di un cristiano. E spesso questo accadeva, a volte, raramente, una richiesta così forte poteva essere scoraggiante o causa di allontanamento forse dalla comunità, ma nella maggior parte dei casi abbiamo testimonianze di come non fosse una richiesta insostenibile. La persona abbandonava il vecchio mestiere e la comunità cristiana che lo accoglieva e gli impartiva il battesimo si dava da fare con grande energia e intensità per trovare un lavoro più degno a questo nuovo fratello. Coerente con questo primo tipo di obbligo, abbiamo l'obbligo di rinunciare in modo particolare, l'abbiamo toccato anche in passato di sfuggita questo particolare, rinunciare agli spettacoli del circo e in generale a tutti gli spettacoli, numerosi, abbondanti e lunghissime volte, anche mesi, che rappresentavano il divertimento collettivo più abituale di Roma stessa. Le feste circensi duravano a volte 6 mesi di seguito, quindi era una cosa incredibile che praticamente la vita delle persone era in gran parte legata a questi spettacoli, il famoso Panem et Circenses. Era come una droga, perché gli spettacoli atroci del circo erano così forti da abituare le persone, gli spettatori, a richiedere di sempre più intensi, di sempre più gravi, e difficilmente il romano rinunciava a questi spettacoli. Ma il cristiano, dopo il battesimo, non gli era più concesso di partecipare a queste abitudini, a queste usanze. Un altro uso che inizia a caratterizzare pubblicamente il cristiano è il segno della croce. È curioso come a volte ci si dimentica che tutto ha una storia. Noi tendiamo a pensare che gesti originari e diciamo abituali come il segno della croce siano immobili, ma in un certo senso non è così. La comunità cristiana si abitua molto precocemente, da subito si può dire, anche durante l'età delle persecuzioni, a segnarsi col segno di croce. Il segno di croce all'inizio, l'uso più antico, veniva fatto sulla fronte con il pollice, quindi un po' come quando il vescovo fa i segni di croce, ad esempio, sulla fronte del cresimando. Ecco, il fedele si faceva con la mano destra, col pollice della mano destra, una piccola croce sulla fronte. Questo è l'uso più antico. Poi, successivamente, si passa all'uso di fare segno della croce sulla fronte, nel modo appena detto, ma anche sul petto, cioè si facevano 2 segni di croce. E la cosa interessante è che fino all'VIII secolo l'uso predominante era, man mano che il segno di croce sul petto soppianta il segno di croce sulla fronte, l'uso più abituale era fare il segno della croce tenendo le 3 dita, pollice, indice e medio, unite a simboleggiare la Santissima Trinità, e si iniziava a toccare prima la spalla destra della spalla sinistra. Quindi noi oggi facciamo il segno della croce toccando prima la spalla sinistra, invece anticamente si aveva l'uso di segnare prima, toccare prima la spalla destra e poi la spalla sinistra. Uso che è rimasto nelle chiese scismatiche orientali, nelle chiese cosiddette ortodosse, che ancora hanno mantenuto ciò che era in vigore fino all'VIII secolo. Quindi, di fatto, tuttora queste chiese d'Oriente si segnano con le 3 dita unite e partendo dalla spalla destra. Lentamente, appunto, la croce sul petto sostituisce completamente l'assegno della croce sulla fronte e man mano passano i secoli, dal XII-XIII secolo in poi, il segno della croce diventa segno della croce fatto con la mano tesa, quindi con le dita tese, e appunto solo sul petto. E questo diventa il grande segno di riconoscimento dei cristiani, ma è interessante notare come nella vita quotidiana il cristiano la solesse benedire, in un certo senso, col segno della croce, anche oggetti come il letto prima di coricarsi, la tavola prima dei pasti e in generale tutto ciò che lo circondava quotidianamente. Quindi c'era quasi il desiderio di, facendo il segno della croce agli oggetti oltre che a se stessi, ricordarsi la propria consacrazione a Dio e purificare ogni oggetto da qualunque cosa potesse negare o ferire la propria fede. Vi sono naturalmente anche divieti particolarmente orientati al mondo femminile, nel senso che all'inizio sono vietate abbastanza severamente parrucche, orecchini, monili molto vistosi, il trucco delle guance, delle labbra, degli occhi. Non dimentichiamo che il mondo pagano e il mondo antico in generale, non solo quello romano, era un mondo dove appunto vi erano abbondanti risorse da questo punto di vista. Le donne, soprattutto ricche, patrizie, dotate di mezzi, avevano interi stuoli, serve o schiave che appunto concorrevano a sistemare le parrucche, a truccarle nel modo più vistoso. Ma non raramente anche gli uomini si truccavano, uomini sbarbati che si truccavano e si incipriavano, diciamo così, cosa che suscita un profondo fastidio e orrore nel mondo cristiano, e la donna cristiana si riconosce per la sobrietà dei vestiti e la naturalezza del volto che non è appunto artefatto, alterato da cosmetici, trucchi e parrucche. Questo è importante, soprattutto in riferimento a donna, ovviamente per favorire la castità, il raccoglimento, evitare di sedurre persone con la bellezza magari troppo sottolineata delle proprie forme. Nel caso degli uomini il principio era, chiedo scusa, debellare ogni possibile rimando agli usi omosessuali che a volte colpivano gli uomini romani, cioè non era raro che ci fossero uomini quasi travestiti da donne o truccati come donne, visto che purtroppo i rapporti omosessuali erano piuttosto diffusi, a volte fra lo stesso patrono e i suoi clientes, che in qualche modo non raramente ne erano anche amanti. Anche qui è interessante notare come non certo per un formalismo e tutto esteriore e farisaico si imponevano questi divieti, ma perché agli occhi dei cristiani, della Chiesa cristiana, il mondo pagano, il mondo comunque è giunto al vertice della corruzione e purtroppo abbiamo molte prove che così fosse davvero. Dunque non era cosa piccola, anzi era una cosa importante che la comunità di coloro che erano stati redenti dal sangue di Cristo si distinguesse nettamente anche nelle cose più esteriori, in un certo senso, si distinguesse nettamente dal mondo pagano. Cioè, in altre parole, sì, un valore assoluto nei divieti che ho ricordato, qualcosa cioè di eterno, ma allo stesso tempo vi è qualcosa di radicale che si capisce solo se si pensa che parliamo di piccole comunità che sono immerse in un lago immenso di paganesimo, di corruzione, di vizio, e quindi quando c'è questa tensione fra una minoranza che ha la fede e una maggioranza che invece non l'ha, diventa più importante ancora appunto distinguersi in modo netto nei costumi e nel modo di ad esempio vestirsi o curare il proprio corpo. Un altro spaccato di questa vita cristiana dei primi secoli è l'enorme numero, che ben presto inizia a diffondersi, di anacoreti, di asceti, di monaci. Una grande diffusione, soprattutto nel deserto egiziano, siriaco, e dove esistono atti e storie, vite, insomma, soprattutto la famosissima vita di Sant'Antonio del deserto, scritta da Sant'Atanasio, che descrivono la vita di questi grandissimi asceti, che esercitano un fascino straordinario che noi fatichiamo a immaginare oggi, anche perché non è più esperienza comune incontrare figure come queste nel nostro mondo, evidentemente, ma in questa epoca gli stessi pagani, ad esempio le tribù più selvagge dei deserti arabici, siriaci, che incontravano questi anacoreti, che cercavano le profondità del deserto per avere una vita aspra, difficile. Il caso più famoso sono gli stiliti, il famoso Simon lo stilita, cioè questi anacoreti che vivevano anche per decenni in cima delle grandi colonne di templi o edifici ormai abbandonati, senza mai scendere da essi. Ecco, avevano un fascino straordinario, non solo sui cristiani, che spesso si recavano da loro e per ricevere consiglio, direzione spirituale, preghiere, ma anche sugli stessi pagani, su queste tribù di beduini che entravano in contatto con loro. La loro sola presenza moderava i costumi, migliorava, diciamo, le virtù anche dei non cristiani, perché il loro esempio di mortificazione di ascesi aveva un fascino sconfinato. Non dimentichiamo che il trionfo di questo monachesimo a partire dal IV secolo ha un nesso proprio con la fine delle persecuzioni, perché l'ascesi straordinaria che vivono questi stiliti, questi anacoreti, questi eremiti, che si ritirano per decenni o fino alla morte nei luoghi più ostici, più difficili, più aridi come il deserto, è una forma di martirio prolungata nel tempo e diluita, per così dire, in tutta una vita. Le penitenze, a volte severissime, che gli anacoreti impongono al proprio corpo, sono in effetti una sorta di luminoso, dolce e quotidiano martirio che perdura fino alla morte. Non essendo più possibile, o essendo molto più difficile, morire martiri, ci si immola volontariamente a Dio attraverso appunto una vita di grandissime penitenze. monaci e gli anacoreti danno vita poi lentamente a forme lievemente meno aspre di vita, ovvero non più in solitudine, ma nei cenobi, dove appunto un insieme di cenobiti si ritrovano per avere una vita in parte in comune, sotto una regola, e in parte sempre abitata dalla solitudine e dal raccoglimento più profondo. Quindi nascono i grandi cenobi e avremo poi un'evoluzione, una storia, con in particolare la regola di San Basilio che sistematizza il monachesimo orientale. Abbiamo altre caratteristiche, vi sto dando, ecco, perdonate la velocità, ma un rapido spaccato che illumina, fa capire il respiro, l'intensità, il fervore di questi primi anni dopo la fine delle persecuzioni. Un fatto molto interessante, le vedove sono tenute in grandissimo onore. Sono tenute in grandissimo onore da tutta la comunità, soprattutto, anzi non, direi non solo soprattutto, ma soltanto in modo particolare le vedove di un solo marito, cioè le vedove che perso marito, il primo marito, rinunciano a sposarsi di nuovo. La Chiesa aveva sempre non vietato, ovviamente, ma scoraggiato un secondo matrimonio. La vedova è meglio se non si sposa, naturalmente anche il vedovo. Perché è meglio che non si sposi? Perché essendo il matrimonio in realtà penultima, averlo vissuto una volta in tutta la sua pienezza è sufficiente, è un segno in un certo senso di debolezza nella fede pretendere di viverlo anche una seconda volta, visto che di fatto non è una realtà ultima, ma è una realtà penultima e che consacrarsi, consacrare la propria vita, la propria vedovanza a Dio, offrire a Dio la propria vedovanza è cosa tutt'altro che priva di valore. Qui, dopo i 60 anni, quindi per l'epoca di cui stiamo parlando, un'età molto avanzata, un'età davvero senile, ecco, non sono i 60 anni di oggi dove si lavora ancora, ma 60 anni allora sono molti anni. Immaginiamo siano gli 80 di oggi, nel senso che l'età media, l'aspettativa media di vita era molto bassa, quindi 60 anni vuol dire davvero anziane. Abbiamo nei primissimi secoli un fatto certo, cioè l'istituzione di diaconesse, appunto queste anziane vedove che dopo i 60 anni, in caso di particolari meriti e capacità, ricevevano una serie di compiti gestionali riferiti soprattutto alla parte femminile della comunità. E in particolare gestivano tutta la delicata procedura legata al battesimo delle donne, perché il battesimo era fatto e verrà fatto a lungo per immersione del battezzando, e quando era una giovane donna o una donna adulta che doveva essere battezzata, c'era una particolare delicatezza nel preparare la persona a questa immersione nella vasca battesimale. Occorreva rispettare il pudore, rispettare le regole della decenza, e dunque ci volevano appunto queste diaconesse, non potevano certo essere chierici o uomini a gestire il bagno, l'abluzione battesimale di queste donne. Attenzione in particolare, visto che è sempre facile fare confusione, questa istituzione non va però confusa col diaconato come parte integrante del sacerdozio. Sappiamo che diacono è il grado che precede il sacerdozio, quindi è il più alto grado, diciamo, fra i diversi tipi di livelli di accesso al sacerdozio, e è da quando si è ordinati come diaconi che i voti diventano irreversibili, che la persona effettivamente entra nello stato clericale. Diacono anche oggi può battezzare, può predicare. Non può consacrare la Santissima Eucaristia e non può dare gli altri sacramenti, ma a tutti gli effetti fa parte del clero. E attenzione che le diaconesse di cui stiamo parlando non erano parte del clero nel senso di svolgenti funzioni sacerdotali o parasacerdotali, ma semplicemente avevano un incarico che mirava a poter soccorrere, ho fatto l'esempio del battesimo, ma anche a visitare donne malate, sole, donne povere, prigioniere cristiane, insomma persone di sesso femminile che esigessero cure particolari, e era chiaro che era molto più opportuno fossero delle donne e non degli uomini a visitare altre donne in situazioni di difficoltà. Quindi purtroppo oggi, con un modernismo sempre più imperante e con ampi settori del popolo cattolico e del clero cattolico che a volte probabilmente sognano di un possibile sacerdozio femminile, beh, tipicamente si usa questo episodio isolato nel tempo e nella storia delle diaconesse per accreditare l'idea che di fatto anticamente la Chiesa avesse anche donne, diciamo, incaricate come diacono uomo degli stessi compiti, quindi predicazione e battesimi. Invece non era esattamente la stessa cosa, quindi non si può fare confusione. Ebbene, l'onore in cui erano tenute le donne fa sì che all'inizio non c'era ovviamente un insieme strutturato di ordini religiosi femminili, ma c'erano le vergini delle varie comunità che sceglievano formalmente, anche davanti al clero, al vescovo, lo stato virginale, si impegnavano a rinunciare al matrimonio e a vivere religiosamente pregando e partecipando alla vita della comunità locale. Queste vergini, quindi, col passare del tempo, all'inizio vivono in casa, rimangono in famiglia e anche esteriormente, nell'abito, nel vestito, non cambiano in nulla il loro regime. Quindi esteriormente sembrano persone, oggi diremmo laiche, nel senso di persone non religiose, ma ben presto si vede come queste vergini consacrate non possono vivere nel mondo come se fossero appunto destinate al matrimonio, e quindi si comprende come una regola di vita più ascetica e una segregazione dal mondo in case apposite sia essenziale. E così lentamente nascono i primi ordini femminili, che poi saranno uno dei grandi trionfi della storia della Chiesa, perché sappiamo che saranno migliaia e migliaia gli ordini religiosi femminili, molto superiori come numero agli ordini religiosi maschili. E così come in tutta la sua storia la Chiesa ha sempre avuto più religiose donne che non religiosi uomini, fino al rapporto del doppio, cioè ci sono due religiose per ogni religioso. Questo fa capire l'incredibile importanza delle vergini consacrate, che poi diventeranno appunto suore nel corso del tempo. Pian piano l'introduzione di complessi riti in occasione del voto irreversibile di consacrazione di sé a Dio. E questo rito prende il nome di velatio, perché appunto in questo rito, in genere svolto di fronte al vescovo, che dava una benedizione e accoglieva il voto permanente delle consacrate, si aveva appunto questo rito particolare della velatio, dove, dopo il quale, dopo la velatio, la suora di fatto era una consacrata e non poteva più recedere la sua scelta. C'erano proprio anche norme canoniche e giuridiche che impedivano questa recessione, insomma, dalla scelta fatta. Quindi già in primissimi secoli abbiamo il sorgere della consacrazione religiosa femminile, non più solo maschile, ma anche femminile. E questo rito complessivo che culminava nella velatio aveva come termine per esprimerlo il termine devozio, perché devozio non vuol dire devozione in questo momento storico, ma vuol dire appunto consacrazione, voto fatto per separare dal mondo qualcuno e consacrarlo a Dio come sua proprietà esclusiva. E nelle stesse formule, in litanie in cui si parla, si prega per il devoto sesso femminile, devoto non vuol dire che è fervente, eccetera, ma vuol dire che è consacrato a Dio. Ebbene, la cosa interessante è che anche prima che si sviluppino proprio in modo istituzionale forte questi ordini religiosi femminili, le vergini erano tenute in grandissimo onore dalla comunità. Il cristianesimo sconvolge e stupisce il mondo pagano proprio per questo estremo rispetto di cui avvolge coloro, uomini e donne, che hanno fatto scelta hanno fatto la scelta di custodire la propria verginità per il Signore. Sono tenute in grande onore, nelle chiese hanno una posizione particolare e di massimo onore e sono profondamente sostenute nella loro scelta. E questo fa anche capire una cosa che io più volte sottolineo, come sia una rivoluzione straordinaria quella che produce il cristianesimo anche proprio per la donna, perché per la prima volta nella storia la donna è libera, la giovane donna in particolare, di scegliere un cammino diverso dal matrimonio e di consacrarsi a Dio, cosa che era impensabile nel mondo pagano. Naturalmente al centro della vita della comunità cristiana vi è la preghiera, e qui dobbiamo ricordarci che c'è una storia anche qui, ecco, chiaramente. La preghiera si fece a lungo, per esempio in piedi, con le braccia sollevate molto in alto, così pregava anche a volte San Benedetto, per fare un esempio, quindi è una preghiera che lascia profonde tracce di sé. Ecco, il gesto di pregare essenzialmente quando il corpo viene coinvolto molto in modo formale, o pregavano queste prime comunità in piedi, con le braccia sollevate verso l'alto, aperte e sollevate verso il cielo, guardando il cielo stesso, in ginocchio, più raccolti, nella classica posizione dei genuflectentes, cioè con le ginocchia piegate e raccolti, diciamo così, in se stessi. Sono le due forme di preghiera più tipica sul piano gestuale. Ma naturalmente esiste una preghiera privata di moltissimi altri tipi, anche senza nessun tipo di segno esteriore che la denunci. Naturalmente maestri di preghiera sono i monaci, gli asceti, gli anacoreti, e si diffonde precocemente fra asceti e stiliti, siriaci, l'uso di pregare 7 volte al giorno, proprio perché ci si basava sul Salmo che appunto canta, afferma la necessità di cantare le lodi del Signore per 7 volte al giorno. Quindi, basandosi su questo punto della Bibbia, del Salmi, anacoreti, monaci, stiliti, cenobiti iniziano a pregare 7 volte al giorno. Sono lunghe letture di Salmi, essenzialmente, come tuttora, che possono durare anche appunto un'ora per ogni tappa, quindi arrivando fino a 7 ore di profonda preghiera al giorno per chi era monaco. E naturalmente la preghiera che ho descritto, cioè la preghiera 7 volte al giorno dei grandi eremiti, dei grandi santi del deserto, è la cellula germinale di quello che sarà poi la preghiera canonica, sacerdotale e monastica, in breviario e in momenti appunto obbliganti alla preghiera del breviario del clero cattolico successivo. Questo è interessante ricordarlo. E oggi, tuttora, per esempio, il sacerdote non ha l'obbligo assoluto di dire la messa tutti i giorni, ma ha l'obbligo, sotto pena di peccato mortale sub gravi, di dire bene il breviario tutti i giorni. Anche perché la preghiera del sacerdote è una preghiera per tutto il popolo, dei fedeli a lui affidati, e non è una preghiera privata come quella del laico. E un altro aspetto, oltre alla preghiera, che è molto interessante, abbiamo ovviamente una piccola rivoluzione nel matrimonio. Non ne parliamo adesso perché il tema del matrimonio cristiano è molto vasto e lo affrontiamo da anni in una trasmissione apposita, sempre su Radio Buon Consiglio, ma è interessante notare che il matrimonio fatto prima di convertirsi, quindi se due coniugi si convertono da pagani diventano cristiani, il matrimonio che avevano contratto è valido. Ma se invece uno solo dei due coniugi era cristiano prima del matrimonio e l'altro era pagano, in questo caso il matrimonio è considerato valido, lo si mantiene, ma sulla scia di San Paolo si concede appunto il privilegio paolino. Il privilegio paolino stabiliva che se uno dei due coniugi si accorgeva che il paganesimo dell'altro coniuge ostacolava, danneggiava, impediva una vera vita di fede dopo la conversione, c'era il diritto di recedere da questo matrimonio, di lasciare, di interromperlo, proprio perché era più importante che la persona potesse coltivare nel modo più profondo la propria vita di fede. E questo diritto ha assunto il nome nel diritto canonico di privilegio paolino. Privilegio paolino. Naturalmente il privilegio paolino si applicava solo al caso di un coniuge che era già sposato con un pagano prima di convertirsi. Se invece un cristiano che era già battezzato voleva sposare un pagano o una pagana, a seconda del sesso, questo era fortissimamente sconsigliato dalle autorità religiose e a volte anche vietato formalmente, cioè il vescovo poteva proprio vietare che fosse concesso il matrimonio fra un cristiano devoto e pio e un pagano che invece appunto non aveva la fede. E quanto ai sacramenti, oltre alla Santa Eucaristia, che approfondiremo forse in un momento a parte, un'altra puntata, abbiamo una grande cura, questo è molto interessante secondo me, nel somministrare il sacramento dell'estremunzione, una grandissima attenzione ai morenti. I morenti vengono circondati di profondissimo affetto, di vicinanza, di visite quasi continue, ma oltre a ciò vi è anche una grande attenzione a fargli ricevere bene e nel modo più pronto l'estremunzione, il sacramento degli infermi, perché di fatto si ha la chiara consapevolezza di come l'attimo, l'istante della morte è il momento fatale di tutta la vita, perché è il momento in cui ci si prepara appunto a rendere conto a Dio delle proprie azioni. E quindi c'è attenzione al morente sia per assisterlo fisicamente, attenuarne i dolori, sovvenire ai suoi bisogni, ma soprattutto anche per creare le condizioni migliori per poter garantire il ricevimento dell'estremunzione. E un particolare commovente va legato a quello dell'estremunzione, cioè dopo la morte ci si prende cura con un amore veramente stupefacente del corpo del defunto. Lo si profuma, si comprano abbondanti profumi, aromi, lo si onora in tutti i modi, lo si lava, lo si mette insomma nelle condizioni migliori per la sepoltura, che è uso cristiano antichissimo e universale, costante. Veniva interrato il corpo del defunto e non cremato, come spesso accadeva invece nel mondo pagano. Veniva interrato e la tomba spesso sorgeva nelle vicinanze quasi immediate, più prossime alla chiesa, ma a volte, se la persona era illustre, era influente, poteva essere seppellito anche sotto il pavimento della chiesa o nella cripta sotto la navata centrale. Quindi c'era l'uso di mantenere comunque i corpi seppelliti delle persone defunte molto vicini alla chiesa, quasi a ricevere le benedizioni connesse al luogo sacro e alle messe che qui venivano celebrate. È interessante notare come quest'uso di avere cioè i cimiteri vicino alle chiese è rimasto immutato fino alla Rivoluzione francese, a Napoleone, quando appunto con la scusa dei motivi igienici si obbligano gli stati a portare i cimiteri fuori dalla città, e con ciò togliendo una delle cose più belle e più toccanti della tradizione cristiana. I rivoluzionari fecero questo proprio per strappare, diciamo così, alla Chiesa la custodia del momento della morte, della sepoltura, e spingere quasi perversamente, diabolicamente, gli uomini a dimenticarsi della morte per dimenticarsi di Dio. Questo aspetto ci porta a concludere con l'ultima osservazione che facciamo, che però è quella forse fondamentale, perché in fondo finora abbiamo detto cose tutte forse interessanti, ma abbastanza, diciamo, esteriori, abbastanza banali in un certo senso. Invece la cosa da cogliere di queste prime comunità è l'incredibile, il vero tratto distintivo, incredibile solidarietà che lega le diverse famiglie e comunità cristiane fra di loro, come se fossero un corpo solo, un corpo unico. E anche questo è un tratto che stupisce i pagani. Il famoso drammaturgo, commediografo Luciano lo nota con grande ironia, cioè come dice, parafrasandolo, che sembra che nessuna fatica sia mai troppa quando si tratta di soccorrere i propri fratelli nella fede. In sostanza, la comunità è davvero una comunità, e quindi quando c'è una difficoltà grave, ad esempio carcere, condanna alle miniere, grave malattia, perdita del lavoro, e via proseguendo, tutta la comunità, come un solo uomo, si stringe intorno alla persona che appunto è in gravissime difficoltà. Questo anche, ovviamente, e soprattutto durante la dura, lunghissima e durissima stagione delle persecuzioni. La comunità si organizza, il vescovo dirama ordini, si fanno turni, si va a visitare assiduamente il malato piuttosto che il carcerato, l'uomo condannato alle miniere, si pagano le guardie per poter entrare nei carceri e dare conforto alla persona imprigionata, magari torturata o prossima all'uccisione, si fa tutto ciò che è umanamente possibile e senza un'eccessiva paura di esporsi o di subire un danno. E questa è la cosa più toccante, più commovente di tutto, tutta la vita della comunità cristiana. Mense per i poveri, agli orfani, alle vedove, alle persone disagiate, un'accoglienza sconvolgente per i canoni del mondo pagano, di chiunque sia in difficoltà. E questo tratto, quindi la grande carità, è il vero fatto decisivo che spiega come e perché la comunità cristiana da piccolissima, in pochi secoli, riesce a raggiungere la maggioranza dell'impero romano. Alla fine la forza che muove il mondo e muove la Chiesa soprattutto è appunto la carità, nulla di esteriore ma qualcosa di profondamente radicato nel cuore e che si nutre, si fonda comunque sulla fede, sulla dottrina salda, sulla chiarezza circa il proprio destino eterno. Io direi che abbiamo evocato le cose fondamentali sulla vita generale comune dei fedeli cattolici a inizio età costantiniana, e quindi qui possiamo dire di aver completato il nostro discorso. Io vi saluto, saluto tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, auguro a tutti una santa domenica e ringraziamo le suore francescane dell'Immacolata che curano la regia del programma. Ave Maria e santa domenica a tutti.